qualcuno doveva aver calunniato Joseph K., poiché senza che avesse fatto alcunché di male, una mattina venne arrestato. La cuoca della signora Grubach, l'affittacamere, che ogni giorno verso le 8 gli recava la colazione, questa volta non venne. Ciò non era mai successo. K aspettò un momento, guardò senza alzare la testa dal guanciale la vecchia che abitava di fronte e lo osservava con una curiosità del tutto insolita in lei, ma poi, stupefatto a un tempo e affamato, suonò il campanello. Subito udì bussare e vide entrare un tale che non aveva mai visto in quella casa. Era slanciato ma robusto, portava un vestito nero attillato sul tipo degli abiti da viaggio, con diverse pieghe, tasche, fibbie, bottoni e una cintura, e perciò, senza che si capisse a che cosa dovesse servire, sembrava particolarmente pratico. Chi è lei?
È il 18 novembre 1961, quando un uomo si presenta alla stazione dei carabinieri di San Felice Circeo, Roma. È molto agitato e al comandante che lo riceve dice di chiamarsi Benedetto De Santis, di essere il proprietario di una pompa di benzina non molto distante dalla caserma, incontrata a mezzanotte, e che è lì perché vuole sporgere una denuncia. Suo fratello, Bernardino De Santis, che lavora al bar della stazione di rifornimento, pochi minuti prima ha subito una rapina. Una rapina a mano armata. Racconta ai carabinieri che quel giorno un uomo è entrato nel bar e ha ordinato una Coca-Cola. Poi, mentre la stava bevendo, ha iniziato a fare domande al fratello che serviva dietro al banco. Molte domande, troppe, inusuali. Nel frattempo è entrato anche il garzone del fornaio con una cesta di pane. L'ha appoggiata in terra, ha chiesto un bicchiere di vino, lo ha bevuto e se n'è andato. A quel punto, come nella trama di un film noir, l'uomo delle domande si è diretto verso la porta. L'ha chiusa dall'interno, con le chiavi che erano nella toppa. Poi ha tirato fuori dalla tasca un paio di guanti neri e li ha indossati. Ha estratto una pistola e un proiettile d'oro. Ha inserito il proiettile all'interno della pistola e l'ha puntata, prima in direzione dello stomaco, poi al volto del barista, per rapinarlo dell'incasso della giornata. Circa 2000 lire. Bernardino però non ha avuto paura e ha reagito, ha afferrato un coltello che aveva sul bancone e ha colpito con il manico la mano del rapinatore, che a quel punto è fuggito senza refurtiva, ma non prima di aver minacciato il barista che non sarebbe finita lì la cosa. Il comandante ascolta la storia, relaziona, scrive il verbale e fa le solite domande di rito. Poi chiede se Benedetto fosse stato presente ai fatti. Risponde di no. Chiede allora di parlare con il diretto interessato, Bernardino, che arriverà più tardi e confermerà tutta la storia. Gli chiedono di descrivere il rapinatore. Lui lo fa. L'identikit non porta a niente, nessuno dei volti noti alla polizia. Bernardino però dà un particolare interessante. Il rapinatore si è allontanato a bordo di un Alfa Romeo Giulietta rossa. Tutto viene annotato e verbalizzato, la polizia ha un indizio da cui partire. Il giorno dopo, Bernardino De Santis si ripresenta nuovamente alla stazione dei carabinieri. Era fuori dal bar quella mattina, quando ha visto passare l'auto guidata esattamente dall'uomo che il giorno prima aveva tentato la rapina al negozio. Bernardino si è appuntato il numero di targa, 403362. I poliziotti si mettono subito a ricercarlo nell'archivio della motorizzazione e danno un nome al proprietario dell'Alfa Romeo Giulietta rossa. Danno un volto al rapinatore della pompa di benzina. Quel nome sarà nel rapporto che il comandante invierà alla pretura di Terracina, che reciterà: dalle indagini svolte da questo comando è risultato che, due punti, autore della tentata rapina è Pasolini Pierpaolo, virgola, scrittore.
Questo è Feroce, l'ultima notte di Pasolini, l'epilogo dei suoi ultimi istanti di vita e la storia di come, su una spiaggia di Ostia,
sia stato massacrato ben più
del corpo di un intellettuale scomodo.
E qualcuno doveva aver calunniato anche Pierpaolo Pasolini, poiché senza che avesse fatto alcunché di male, il giorno 22 novembre 1961 gli viene notificata una denuncia per tentata rapina a mano armata.
Pierpaolo Pasolini rischia di tornare in tribunale per un ragazzo di San Felice Circeo che lo accusa di tentata rapina a mano armata. Ora lo scrittore, a parte taluni atteggiamenti della sua vita privata e artistica, ci sembra non meriti che certa stampa sfrutti queste assurdità. L'immagine di Pasolini armato a muso duro, come l'abbiamo visto nel film Il Gobbo, poteva colpire solo la fantasia di un ragazzino mitomane.
Il giorno 22 novembre 1961 viene notificata a Pierpaolo Pasolini una denuncia per tentata rapina a mano armata. Proprio quel giorno, il giorno 22 novembre, a Roma, al cinema Barberini, dopo due mesi di fermo per via della censura, tra polemiche e contestazioni, viene proiettato il suo primo film da regista, Accattone. Davanti alla sala, oltre agli invitati, si raduna anche un gruppo di giovani di destra per impedirne la proiezione. Ci sono scontri, tafferugli, vengono perfino lanciati alcuni finocchi marci contro il regista. Nonostante questo, con un'ora di ritardo, il film fa il suo esordio sul grande schermo.
Pasolini ha preso di petto cinematograficamente la sua materia. Mondo delle borgate, oziosi, ladri, impastato di brutalità e di sottile perversione. Un linguaggio spoglio e colto, un altro segno della complessa vitalità del cinema italiano. Pasolini ha colto nel segno. Dissentiamo da coloro che hanno escluso il film più stimolante dell'anno dalla magra competizione veneziana. Diretto con innegabile intelligenza.
Prostitute, ladri, reietti, delinquenti, Pasolini ha deciso di sperimentarsi per la prima volta dietro la macchina da presa e lo ha fatto portando quelle figure che aveva già fatto vivere sulla carta stampata. Li mostra a tutti, gli dà un volto, un corpo e li fa vivere sul grande schermo con le loro storie sbagliate, le loro vite in bilico. Accattone racconta proprio questo, la storia di un uomo che sopravvive, che ruba, ma è anche la storia di una prostituta. Una storia di fame e di disperazione, una storia di vita e morte. È un film che sposta l'occhio dello spettatore su un'umanità che spesso si cercava di nascondere, di non raccontare. L'umanità che affollava le periferie delle grandi città, che abitava in quelle baraccopoli e in quei rioni che Pasolini aveva già descritto nei suoi romanzi. Quella che sentirete adesso è la voce di Franco Citti, l'attore di Accattone, in uno stralcio tratto da A futura memoria.
Lui voleva forse queste cose che venissero viste anche dai borghesi, perché nessuno ha avuto mai il coraggio di prendere, chiamarle le case e farle vedere, capisci?
Poi lui amava questo mondo. Però.
Certo, lui ha fatto una sfida contro un coraggio, perché affrontando sti persone prima, tu sai, mentre giravamo a Cattone, eravamo tutti quei personaggi, erano come me, presi nelle strade così, e mentre si girava qualcuno mancava sempre la mattina perché andava a rubare per mangiare, non è che noi su a Cattone prendevamo dei soldi. E allora per mangiare, finito le scene, chi andava a rubare, chi sfruttamento, chi cose. E ogni tanto qualcuno veniva arrestato e si sospendeva 2 o 3 giorni per andare. Si pagava, diciamo, una cauzione per liberare qualcuno di questi.
Nel film Accattone troviamo un particolare inquietante, una casualità sicuramente, uno scherzo del destino che ancora una volta sembra giocare a carte con il regista. Al minuto 23 circa del suo primo lungometraggio, Pierpaolo gira una scena che ha il sapore di una profezia. 3 ragazzi portano in una zona abbandonata Maddalena, la prostituta. Accendono i fari della macchina e iniziano a picchiarla, in modo feroce. La ragazza è disperata, urla «Aiuto, mamma!», mentre i 3 continuano a infierire sul suo corpo «Aiuto, mamma!». Quell'aiuto, mamma, che è riecheggiato nella fossa a Porzus per Guido Alberto e che riecheggerà dalla bocca di Pasolini, tra le baracche del Lido di Ostia, la notte del 1 novembre 1975. Poi la casualità diventa ancora più inquietante. I 3 risalgono in macchina, la ragazza disperata si attacca al paraurti e viene trascinata per qualche metro prima di riversarsi a terra. Una casualità, una profezia, ma la partita di carte con il destino ancora non è chiusa. Proprio alla fine delle riprese del film, nel gennaio del 1961, Pasolini partirà per un viaggio in India e al ritorno, ridendo, confiderà a un amico di aver parlato con un indovino che lo avrebbe messo in guardia dal fatto che sarebbe morto ucciso da tre ragazzi. Il viaggio di Accattone nelle sale prosegue tra mille difficoltà. Dopo 2 mesi di stop alla proiezione da parte della censura, arriverà la decisione di imporre il divieto di visione ai minori di 18 anni, nonostante non ci fosse una legge che lo prevedesse, e di intervenire sui dialoghi per cambiare quelle parole considerate troppo forti e provocatorie.
È Pasolini, nastro d'argento per le migliori parolacce dell'anno. Non sembra, ma sceneggiare certe parolacce non è mica tanto semplice.
Nonostante tutto, Pasolini, la sera della prima, appare sorridente, quasi divertito. Era un uomo ormai abituato all'alzata di scudi della stampa, alle denunce, alle critiche e al tentativo di sabotaggio delle sue opere. E presto alla stampa arriva anche la storia della rapina alla pompa di benzina. Il 30 novembre 1961, il quotidiano romano Il Tempo, vicino alle idee di destra, pubblica un titolo a piena pagina che recita: denunciato per tentata rapina ai danni dell'addetto a un distributore di benzina, Pierpaolo Pasolini. L'articolo è accompagnato da una foto in cui il regista tiene in mano un mitra. Una foto forte, provocatoria. In pochi sanno che quell'immagine è una finzione, è presa dal film Il Gobbo, in cui Pasolini ha recitato. Appare però un messaggio abbastanza esplicito, un messaggio che sa già di una condanna. A inizio estate si apre l'udienza pubblica. Pasolini si presenta vestito di chiaro, con gli occhiali da sole, in compagnia di alcuni amici, tra cui Alberto Moravia. È sereno, rilassato, quasi rassegnato. Ha già conosciuto le aule di tribunale e sa già quello che accadrà. Sa già che il processo, quello che interessa alla gente, si sta già tenendo sulle pagine dei giornali, nell'opinione pubblica. Sa già che ogni giudice presente in quella stanza lo ritiene colpevole, o perlomeno in grado di poter delinquere. Sa anche che ogni aspetto della sua vita verrà sbattuto in prima pagina e giudicato. Sa che in quell'aula faranno a gara per crocifiggerlo insieme alle sue opere. Chiodo dopo chiodo.
Queste specie di persecuzione o di linciaggio nei miei riguardi sono dovute in Italia a 2 elementi della società italiana, cioè il moralismo e il qualunquismo. Evidentemente la mia operazione così di romanziere, di poeta, urta non soltanto i moralisti o non soltanto i qualunquisti, ma gli uni e gli altri. E questa abietta alleanza, in fondo, che ha suscitato certe reazioni smodate nei miei confronti.
I due fratelli De Santis, vittime della rapina, chiedono un risarcimento, soldi, e neppure pochi. Uno degli avvocati che assistono i fratelli De Santis è Giorgio Zeppieri, già noto per le sue simpatie a destra e per la sua esuberanza verbale. Sarà lui a richiedere per il regista una perizia psichiatrica, a voler acquisire gli atti del processo che Pasolini aveva subito a Pordenone per il reato di corruzione di minore e, infine, a richiedere l'acquisizione come atti del processo di alcuni suoi articoli, delle sue poesie, dei suoi romanzi e del film Accattone. A redarre la perizia psichiatrica sarà chiamato il professor Aldo Semerari, una figura al tempo sconosciuta ma che non tarderà a salire alla ribalta delle cronache giornalistiche con il soprannome de Il Professore Nero. Psichiatra e medico forense, apertamente antisemita, collaboratore del SISMI, legherà il suo nome al rapporto tra servizi segreti deviati e la destra eversiva e anche a diverse organizzazioni criminali di stampo mafioso. Il suo nome comparirà nelle indagini legate alle vicende oscure della storia d'Italia, dalla strage di Bologna, all'omicidio Pecorelli, passando per la loggia P2 di Licio Gelli, fino alla strage di Ustica. Eserciterà la sua attività illecita fino all'inizio degli anni Ottanta, quando verrà accusato da alcuni militanti pentiti della destra estrema. Le indagini appureranno proprio l'utilizzo da parte del professore di perizie compiacenti per favorire la scarcerazione di elementi che avrebbero contribuito alla strategia della tensione. Verrà processato e una volta in carcere comincerà a dare i primi cenni di cedimento psicologico, minacciando a gran voce di rivelare diversi segreti scomodi se non fosse stato liberato. Sarà ricoverato in una clinica e in seguito scarcerato. Il 1 aprile 1982 verrà trovato decapitato all'interno della propria auto. La perizia effettuata affermerà che l'atto compiuto dal regista è espressione di un'infermità di mente che ha spento la sua capacità di intendere e volere. In particolare si sottolinea nelle carte la necessità di agire se, testuali parole, l'anomalia sessuale di cui è affetto possa costituire la base della sua infermità mentale. Il messaggio è chiaro. Pasolini è una persona malata. È pericoloso a livello sociale e a livello culturale. È da allontanare. Pasolini è omosessuale, una checca, un pedrasta, un frocio. Lo scopo del gesto criminoso non poteva essere il profitto, perché Pasolini è benestante, di conseguenza il vero movente andava ricercato nella diversità sessuale dell'imputato. Nessuno nel processo ha mai messo in discussione le parole dei due fratelli De Santis, come se già si desse per assodata la loro buona fede e la relativa colpa di Pierpaolo Pasolini. In particolare, ad avvalorare la veridicità di Bernardino c'è il fatto che, secondo i giudici, l'uomo si è presentato alla stazione dei carabinieri in evidente stato di agitazione e che quindi non poteva aver architettato una messa in scena. Si prende a garanzia la testimonianza della madre, che durante il dibattimento assicurerà che il figlio era morto di paura. In questo clima surreale di caccia all'uomo, fuori e dentro al processo, sarà l'avvocato di Pasolini, Francesco Carnelutti, avvocato di fama e uno dei principali giuristi italiani, a minacciare di ritirarsi, facendo risuonare nell'aula di tribunale, al culmine dell'esasperazione, una frase che suonerà profetica. Volete sbranarlo, Pasolini?
Quale segno lascia questa aggressività dentro di lei?
Potrei dirle, con Saba, che sono certi animali che vengono mangiati, che mentre vengono mangiati non fanno tanta pietà, perché in realtà, dice Saba, desiderano di essere mangiati. Ora può darsi che sia uno di quegli animali che desiderano di essere mangiati e quindi provochi l'appetito degli altri.
Durante tutta l'istruttoria e sui giornali si inizia a definire chiara quale può essere l'impianto accusatorio. Pasolini ha commesso il fatto. Il fatto non è stato commesso per soldi. Pasolini ama il cinema verità. Pasolini è diventato rapinatore per esigenze di artista, per provare un'emozione da trasferire sullo schermo. Pasolini è un artista deviato, quindi Pasolini deve essere condannato. E come previsto, viene riconosciuto colpevole per il delitto di minaccia con arma. La pena inflitta è di 15 giorni di reclusione, 5 giorni di arresto e lire 10.000 di ammenda. Passeranno diversi anni, 6 per l'esattezza, perché gli atti del processo arrivino dopo diversi gradi di giudizio alla Corte di Appello di Roma, che il 19 novembre 1967 assolverà Pasolini per insufficienza di prove. La vicenda del Circeo, dal punto di vista giudiziario, diviene un caso chiuso. E come accaduto per il primo processo, non si chiuderà invece l'accanimento della stampa nei confronti del regista. Non si chiuderà la diffidenza delle istituzioni, il sospetto per le sue opere espresso sia da destra che da sinistra. Non si placheranno le voci, le storie e le dicerie su quel poeta invertito. Non si rimarginerà nemmeno lo spacco tra Pasolini, il mondo delle istituzioni e la cultura borghese, incastonando il processo per la rapina al Circeo in una via crucis che condurrà Pasolini al Calvario. Solo nel 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità cancellerà l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali.
E oggi vi dirò che non solo bisogna impegnarsi nello scrivere, ma nel vivere. Bisogna resistere nello scandalo e nella rabbia più che mai, ingenui come bestie al macello, torbidi come vittime, appunto. Bisogna dire più alto che mai il disprezzo verso la borghesia, urlare contro la sua volgarità, sputare sopra la sua irrealtà che essa ha eletto a realtà, non cedere in un atto e in una parola. Vorrete essere un elogio della sporcizia, della miseria, della droga e del suicidio. Io, profondamente per bene, faccio questo elogio perché la droga, lo schifo, la rabbia, il suicidio sono, con la religione, la sola speranza rimasta. Contestazione pura e azione su cui si misura l'enorme torto del mondo.
Il quartiere di San Lorenzo è uno dei quartieri più caratteristici di Roma. uno di quei quartieri dove si può respirare ancora la vera romanità, uno di quelli da fotografare, consigliato da tutte le guide turistiche. Negli anni 60 era un quartiere popolare, fatto di operai, famiglie, pieno di botteghe, di marmisti che rifornivano il cimitero del Verano. Nel 1975, l'anno della nostra fatidica notte, invece, i turisti si guardano bene dal metterci piede e anche i romani evitano di passarci la sera dopo il tramonto. La fama è quella di un posto malfamato, pieno di ladri, spacciatori, prostitute e ricettatori. San Lorenzo fu anche l'unico quartiere romano a essere bombardato dagli americani durante la Seconda Guerra Mondiale. Caddero circa 500 bombe sulle linee ferroviarie, sui magazzini, ma anche sulle case e perfino sul cimitero. Tra le vittime di quel bombardamento ci fu anche Dina, moglie di un certo Ettore Bravi. Aveva 28 anni e morì schiacciata dalle macerie nella cantina del ristorante di famiglia. La storia di questa famiglia e del loro ristorante ci interessa e molto per capire cosa è successo quella sera, la sera del 1 novembre 1975. Nel dopoguerra Ettore e suo figlio Aldo si rimboccarono le maniche, fecero tutto quello che poterono per tirare avanti, ricostruirono il ristorante che iniziò a essere piano piano frequentato dai carrettieri che lavoravano allo scarico merci al porto di Ostia, da muratori, da camionisti. Tanta fatica, ma i risultati si iniziavano a vedere. Il ristorante aveva ingranato, ma aveva bisogno di un nome accattivante, qualcosa che attirasse anche altra clientela, oltre a quella degli operai e dei camionisti. Aldo voleva assolutamente che il nome raccontasse qualcosa della loro famiglia, del percorso che li aveva portati fin lì. Voleva che il nome ricordasse il padre, Ettore, e quella sua incredibile capacità di andare d'accordo con tutti nel quartiere, che fosse un avvocato rispettabile o un ladro appena uscito da Regina Coeli. Si decise quindi per il pomidoro, perché in fondo Ettore era così, come il pomodoro, si legava bene con tutto. Negli anni 70 però, come dicevamo, la fama del quartiere era peggiorata e anche tenere aperto il ristorante la sera, dopo una certa ora, poteva essere pericoloso. Non era strano che arrivassero delinquentelli, tossicodipendenti o estorsori in cerca di soldi facili o di qualche espediente. Aldo ne aveva passate abbastanza, aveva già ricevuto qualche minaccia e non aveva voglia di altre rogne. E quindi, se non arrivavano clienti, abbassava la saracinesca prima dell'orario di chiusura e andava a casa. Così fa anche il 1 novembre del 1975, un po' prima delle 9. Pochi clienti nel locale, due per l'esattezza, che stavano uscendo. Ageo Ravioli e sua moglie Mirella Acconciamessa, entrambi giornalisti per l'Unità, lei alla cronaca, lui allo spettacolo. A un certo punto però, sotto la saracinesca abbassata, spuntano degli stivaletti. Qualcuno che conosce i proprietari vuole entrare. Anna Bravi, la moglie di Aldo, si sente chiamare dalla cucina. «Anna, c'è Pasolini, vieni!» La saracinesca di nuovo sollevata, la cucina aperta. È un cliente abituale, per lui c'è sempre posto. Mirella Acconciamessa si è fermata sulla soglia mentre esce, quasi intontita quando ha visto Pasolini. Di lui si scrive sui giornali quasi ogni giorno e poterci scambiare due parole o fissare un'intervista è uno scoop. E poi ci sono le voci, che si rincorrono su Salò. Si dice che le immagini siano impressionanti e che il regista abbia toccato un nuovo limite tra arte e pornografia. E però poi Mirella ha un ripensamento. Lo guarda in faccia, vede la tensione che porta impressa nelle rughe e decide di lasciar perdere. Decide che quella non è la sera giusta. Lo saluta, semplicemente. Anna interrompe quel breve incontro per chiedere se Pasolini aspetti qualcuno. Sì, sta aspettando Ninetto Davoli, sua moglie e i loro due figli. Ninetto Davoli è stata una delle figure che più di tutte ha accompagnato Pierpaolo nella sua carriera, presente in quasi tutti i suoi film. Quel ragazzo semplice, con i suoi riccioli e l'aria sbarazzina, costituirà un vero e proprio archetipo dell'immaginario pasoliniano. Attraverso le sue espressioni e la sua parlata romanesca, porterà sullo schermo le periferie, le borgate. Ninetto, il suo Ninetto, che lo ha accompagnato e a tratti difeso in mezzo a tutte le controversie, in mezzo a tutte le denunce e agli insulti che gli piovevano addosso. Non a caso chiamerà i suoi due figli Guido, come il ragazzo che a Porsus ci è caduto secco, e Pierpaolo, che dalla strada le aveva dato un futuro.
Non sapevo chi era Pierpaolo, non conoscevo quello ragazzino, e mi è capitata questa fortuna di conoscere Pierpaolo casualmente mentre lui stava facendo la ricotta. Guarda caso c'era mio fratello che faceva quello che costruì le scene, il macchinista. Dice, io qua via che te presento il regista. Stavo con lui, mi fa, dice Pasolini, dice questo è Ninetto, dice Ninetto, questo è Pasolini. E mo guardo, intimidito, perché Pierpaolo mi guarda, mi fa un sorriso, una scafetta in testa, fa così, io lo guardavo, dico, vabbè.
Ninetto, lo stesso Ninetto che quella sera sta arrivando al Pomidoro, ma non sa che la mattina successiva avrebbe dovuto riconoscere il cadavere martoriato di Pierpaolo Pasolini. Cosa accadde al Pomidoro nei momenti successivi non è chiaro. La giornalista sostiene che arrivò un ragazzo, non ricorda come era fatto. Si ricorda che Pasolini gli fece segno di avvicinarsi e che i due cominciarono a parlare. Non sappiamo se si fossero dati un appuntamento o se si trovasse a passare di lì per caso. Poco dopo il ragazzo se ne andò e arrivò la BMW di Ninetto. Ci furono degli abbracci di rito e, dice, tutti entrarono nel ristorante. Entrambi sono da poco tornati da un viaggio insieme di quasi una settimana a Stoccolma per alcuni eventi culturali, una mostra del cinema, un viaggio come tanti, se non per una cosa. Pasolini ha detto a Ninetto che le pizze, quelle sparite ad agosto di Salò, le ha trovate e gliele ridanno pure. Le rivuole anche se il film è comunque poi uscito. Visto che le ho trovate, Ninè. Sono circa le 9:30, forse un quarto alle 10. La cena non è casuale. Pasolini vuole parlare con Ninetto di un nuovo film che avrebbe girato tra New York e Napoli. Il regista mostra alcuni schizzi fatti a matita di alcune scene. Poi Pierpaolo, il figlio di Ninetto, ha sonno. Alle 10:20 Pasolini guarda l'orologio e chiede il conto. Pasolini è solito pagare con un assegno, arrotondato in eccesso, per farsi dare la differenza in contanti in modo da averli in tasca. Quella volta però sottoscrive un assegno per l'esatto importo, come se non volesse avere niente con sé, o forse come se quei contanti in tasca li avesse già. Ma questa magari è solo un'altra strana casualità. Ninetto saluta Pasolini e si danno appuntamento per il giorno dopo. Nel ricordare la serata, dirà di averlo visto un po' malinconico.
Mancano 3 ore alla morte.
Avete appena ascoltato Feroce, l'ultima notte di Pasolini. Un podcast di Caso Zero Media. Testi Eugenio Nocciolini, Francesco Nucci. Voce Eugenio Nocciolini. Sound design Andrea Casagni. Le musiche sono di Francesco Nucci e Stefano Miani. Cura editoriale ed artistica Edoardo Orlandi. La cover è del maestro Giuseppe Di Bernardo. La voce del prologo è Giacomo Rosa. Pierpaolo Pasolini è Ciro Masella. Potete ascoltare tutte le produzioni di Caso Zero Media sulle principali piattaforme di podcast e seguire tutte le nuove uscite sulla pagina Instagram di Caso Zero Media.